Buonasera, ciao, sono con Jacopo Cirillo e ricordo che quando ci siamo conosciuti molti anni fa, sorrisi all'idea che lui aveva un chiodo fisso, che era quello di scrivere per Walt Disney, per Topolino. E insomma, mi aveva incuriosito questa cosa perché io ero una lettrice di Topolino alla mia epoca, quando c'erano gli speciali di Topolino d'estate, che mi veniva dato come premio, cioè dovevo in qualche modo leggere durante l'anno quello che si doveva leggere, quindi libri, scuola, eccetera. Poi d'estate, grandi specialoni, questi bei tomi che si producevano. Adesso che Jacopo è un giornalista e un autore per Topolino, mi godo il retroscena. Adesso voglio sapere attualità del modello e delle figure di Topolino e anche un po' il perché ci hanno appassionato fino ad oggi e cosa è successo dagli anni 80 in poi, per esempio.
Ciao a tutti. Allora, la prima cosa da dire su Topolino è che i personaggi di Topolino hanno allo stesso tempo una grandissima archeologia dietro, perché hanno avuto centinaia, centinaia, centinaia di storie degli anni 30 e 40 in poi. Quindi da un lato hanno tutta una serie di storie e di avventure che fanno parte del loro bagaglio. Allo stesso tempo, però, la grande forza di Topolino è, ed è sempre stata, quella di essere al passo coi tempi, quindi quella di essere perfettamente allineata con la contemporaneità. Quindi, questo va messo insieme anche al fatto per cui, tutte le storie di Topolino devono essere autoconclusive, nel senso che se c'è qualche tipo di trasformazione all'interno, poi deve ritornare come era prima. Paperino può avere un colpo di fortuna durante una storia, ma quando la storia finisce deve tornare sfortunato, perché non c'è continuità tra le storie e non potrebbe esserci perché uscendone 5 alla settimana sarebbe praticamente impossibile. Topolino negli anni 80-90 lo leggevamo tutti, io sono nato nell'82, quindi nel 93, nel 94, che erano gli anni in cui Topolino faceva il boom, il record delle vendite, è arrivato anche a vendere 1 milione di copie in una settimana. Soprattutto d'estate, perché i bambini andavano al mare perché c'erano i giochi in omaggio da montare. E ovviamente adesso non potrà mai più raggiungere i picchi di allora, semplicemente perché c'è molta più concorrenza. Allora noi avevamo solo Topolino da leggere. Adesso ci sono i videogiochi, c'è la TV, ci sono mille altri fumetti, eccetera. E allora, come adesso, però, Topolino parla dell'Italia. Ma ricordiamo qui che la maggior parte delle storie del mondo di Topolino sono scritte in Italia. Il 70-75% delle storie che esistono su Topolino le facciamo noi. Un po' le fanno in Danimarca e il resto le fanno in America, sia del nord che del sud, soprattutto in Brasile. Però Topolino è comunque una cosa italiana, almeno da 20-30 anni. E fin dagli anni 80 e 90 c'è stato, per esempio, uno dei più grandi sceneggiatori di allora, che adesso da qualche anno che non sceneggia più per Topolino, che si chiama Giorgio Pezzin, che aveva trasformato Paperopoli in una tipica città italiana. Dunque, i programmi televisivi che guardavano erano quelli della TV
C'era
italiana.
Rischia tutto.
C'era Rischiatutto, c'era Telemike, c'erano tutti, ovviamente con il nome storpiato e paperizzato, ma c'erano tutti. C'erano anche tutte le questioni e i problemi anche politici. C'erano storie sulle tasse, su Paperone che doveva pagare troppe tasse, sui buoni del tesoro, su Paperone che sfornava strani buoni del tesoro che alla fine finiva male. Addirittura è anche molto, molto famoso una vignetta del Parlamento italiano in cui, seppur senza nessun riferimento grafico preciso, si vede anche Cicciolina mentre era in Parlamento
Che
che sfila,
storia.
cioè si vede una donna bionda. Esatto,
Procace.
che ovviamente sempre per quello che si può sulle pagine di un fumetto per bambini, però di fatto era così. E nel tempo è sempre stato così Topolino. Ultimamente, poi succede anche molto spesso che i personaggi famosi vengano paperizzati, ovviamente con il benestare e la gioia di questi personaggi. Nell'ultimo anno, a memoria, mi ricordo per esempio Donnarumma, il giovane portiere del Milan, che ha avuto una copertina. Recentemente Tiziano Ferro ha avuto una copertina su Topolino, fra qualche numero uscirà una storia su Gianni Morandi, chiamato Gianni Moranduck. E quindi in generale c'è sempre questa volontà, ovviamente molto, molto positiva e anche molto intelligente come, marketing.
Io voglio sempre avere quel mio personaggio che mi hai promesso, che sì, poi non me l'hai fatto, che era quel direttore di giornale che faceva l'omma in redazione, tutta contornata di gatti, accendeva incensi e poi si trasformava invece in quella del Diavolo Veste Prada, un po' autoritaria, un po' così. Io miro sempre a quel
ci arriveremo prima o poi.
Magari lo radio rosbrerizziamo, esatto. Però voglio assolutamente una paperinicca di quel genere.
Esatto. E allo stesso tempo Topolino riesce a essere molto attuale, quindi riesce a essere molto sul pezzo, molto nei tempi, ma, e anche questo è una grande tradizione che è stata rinnovata molto negli ultimi tempi, cioè Topolino è anche famoso per le celeberrime parodie Disney, cioè bene o male viceversa, invece di stare nel tempo ci si stacca e si raccontano i libri di una volta. La prima parodia di tutti i tempi, la più famosa, è stata L'Inferno di Topolino, tutto in rima, che è uscito nel 1949 ed è stato realizzato da Guido Martina, che è stato uno dei grandi maestri, dei grandi capostipiti della scuola Disney italiana. È tutto in versi, ci sono Topolino e Pippo che fanno tutti i canti dell'inferno.
Come si fa a vedere? L'hanno digitalizzato? Si può...
Sì, non so se l'hanno digitalizzato, però sicuramente anche da poco hanno pubblicato volumi, edizioni, quindi si trova abbastanza facilmente. Poi negli anni 60 vennero fuori tantissime parodie, andando avanti nei 70-80, ultimamente ne stanno venendo fuori delle nuove molto belle e anche molto più moderne, quindi disegnate anche con tratti più moderni, raccolte in cartonati che vengono venduti in fumetteria e in libreria separatamente. E da qui mi ricordiamo per esempio Moby Dick, bellissimo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ha fatto anche una di Sulla strada, il romanzo, quello di McCarthy. E le parodie Disney sono molto difficili da scrivere, ma anche molto interessanti da leggere, perché da un lato bisogna tenere la storia originale, dall'altro non bisogna esageratamente uscire dal ruolo dei personaggi, quindi comunque Paperino non potrà mai fare un Fortunato.
Certo.
E i grandi sono sempre riusciti a tenere questo equilibrio per far divertire, ma anche far imparare effettivamente le storie ai ragazzi che le leggevano.
Sono didattici.
Esatto. Io mi ricordo la più difficile di tutte, che non so come abbiano fatto a farlo, ma l'hanno fatta benissimo, è stata la parodia di Twin Peaks. Twin Peaks adesso è tornato in auge, sì, perché dopo 20 anni David Lynch ha fatto la terza stagione, sì, dopo le prime due stanno succedendo cose molto belle.
Quindi hanno ritirato fuori un Twin Peaks papero?
Sì. Sì, si chiamava I dolci segreti di Twin Peaks. E di fatto l'impianto era lo stesso, cioè c'era una cittadina, c'era un mistero, c'era anche la signora con l'egnetto, c'era tutto. Però ovviamente non c'erano omicidi, e si chiamava Dolci Segreti perché Twin Peaks aveva questa fabbrica di dolci, invece della fabbrica del vero Twin Peaks che era di legname,
sì,
e c'era stato un mistero, non certo un delitto, morto, però un mistero, una ricetta trafugata, e quindi Topolino e Pippo vanno lì a indagare. Questo è un altro molto interessante, che si chiamava Il pendolo di Ecole, che era la parodia del pendolo di Foucault di Umberto Eco. Sono i due estremi, cioè riuscire a fare una parodia per bambini e ragazzi di un libro, di una narrazione che per bambini e per ragazzi non è.
Poi io mi ricordo, adesso vabbè, di avere nelle lunghe, diciamo, ore passate a leggere anche in bagno, perché si leggeva in bagno, sì, Paperino, sì, diciamolo, l'avvicinamento alla storia. Cioè io l'appassionamento per gli Egizi, per esempio, l'ho avuto perché tutte le storie legate alla storia degli Egizi erano documentatissime, per cui c'era Paperino Ramsete, e allora lì a cercare chi era Ramsete, per cui...
Esattamente. E oltre a questo hanno fatto anche una cosa simile, ma forse ancora più interessante, cioè negli ultimi 20-30 anni hanno introdotto la macchina del tempo. Ci sono due scienziati al museo di Topolini che si chiamano Zapotec e Marlin, e questi due scienziati hanno inventato la macchina del tempo e chiamano sempre Topolino e Pippo per avventure nel passato, per di fatto dirimere i grandi dubbi del passato.
Non possono sovvertire le scelte?
Qui il viaggio nel tempo, secondo la Disney, funziona come il viaggio nel tempo secondo il Ritorno al Futuro. Cioè il tempo è un vettore che si può, perché va solo in una direzione. Si può tornare indietro, ma non bisogna modificare nulla. Se modifichi qualcosa, si apre una linea parallela, un universo alternativo. La comicità sta nel fatto che mentre Topolino è perfettamente conscio di questo, Pippo non lo è.
È crullo.
Esatto. Quindi ci sono storie in cui Pippo va negli antichi romani e c'ha l'orologio che fa bip bip, sì. Oppure chiede di pomodori o di patate prima della scoperta dell'America. E quindi poi tutte le avventure sono anche quelle di Topolino che deve cercare di mettere un po' di toppe a queste
però
falle temporali.
Sono azzardati, per esempio, a non far nascere Hitler?
Assolutamente no, anche perché all'interno comunque le storie di Topolino sono comunque narrazioni molto complesse, con una tenuta molto forte, anche perché c'è un grosso lavoro di editing a monte, e quindi devono essere comunque plausibili. Il primo insegnamento che il mio maestro, che si chiama Tito Faraci, mi ha dato è stato: fai finta che i personaggi Disney siano esseri umani col becco o con le orecchie, né più né meno di esseri umani, e quindi come tali vanno trattati e come tali le loro storie vanno trattate.
Quindi estremamente terrene.
Estremamente terrene.
La fantasia,
da un lato,
e la mutevolezza dei fatti è solo legata a una possibilità reale e tangibile.
Esatto, infatti, per esempio, una cosa che dice molto spesso dei fumetti è: visto che nei fumetti gli effetti speciali sono gratis, quindi si possono disegnare tutte le astronavi, certo, che si vogliono senza spendere un soldo, per quale motivo dovreste fare delle storie di vita quotidiana se potete, certo, fare tutte le storie? In realtà le storie di vita quotidiana sono molto importanti in giornali come quelli di Topolino, perché fanno vedere intanto l'umanità di questi personaggi, e poi perché la prima regola di tutte le buone storie è che i lettori devono immedesimarsi in quello che leggono, e quindi raccontare,
se
per esempio
andare su e giù da un'astronave,
chiaro, ogni tanto
che da una,
sì,
macchina scassata,
esatto,
poi
con il Paperino fa fatica ad arrivare a fine mese, poi però riesce a mantenere 3 nipotini, ad avere una casa, ad essere fidanzato con la più bella di Paperopoli, mentre il cugino Gastone, che è fortunato e ha tutto quello che vuole, non è fidanzato con la bella di Paperopoli, e così via. Topolino è uno di noi.
C'è un senso di riscatto anche in Paperino e Topolino, perché tutto quello che va un po' stortino, sì, poi a un certo punto un po' si riaggiusta. Quindi
sì, alla fine tutti i personaggi hanno comunque una barra morale molto molto chiara, quindi anche Paperone, che è il burbero, il finto burbero dal cuore d'oro per eccellenza. Paperone, ricordiamo, deriva da Scrooge, che è il protagonista di Un canto di Natale di Charles Dickens. E Paperone all'inizio, nella sua prima storia, che si chiama Paperino e il Natale sul Monte Orso, era un vecchio cattivo che viveva in questo palazzo da solo, che odiava tutto e tutti odiavano lui. Il suo primo balloon è I hate everybody and everybody hates me. Ed era proprio Uncle Scrooge. Proprio... Poi però nel tempo, ovviamente, il personaggio si è stabilizzato, è diventato il burbero del cuore d'oro. È chiaro che è chiaro che è un burbero, è chiaro che è avaro. Però alla fine il suo nipote se lo porta sempre dietro, alla fine gli vuole bene, alla fine non gli fa pagare l'affitto, eccetera eccetera. Quindi i personaggi sono chiaramente molto, tutti molto sfaccettati. Anche Gastone è fortunatissimo, però d'altra parte è anche la cosa per cui non si merita mai nulla di quello che ha, perché è la fortuna che lo prende che gli prende le cose per lui. Quindi Topolino ha tanti livelli di lettura: a livello di lettura per il bambino di 5 anni che guarda le figure e si diverte alle storie, a livello di lettura per quello di 15, a livello di lettura per l'adulto che può capire tutto quello che ci sta dietro. Ed è per questo che è ancora il settimanale, insomma, più longevo, e continuerà per molto tempo ad esserlo.
Allora, noi ringraziamo Jacopo che va a presentare un libro.
Sì, va a presentare un libro di Fabio Geda che si chiama Anime Scarse, che è uscito per Einaudi. Fabio Geda è un grande scrittore che ha esordito 10 anni fa con un libro che ha fatto davvero il botto, che si chiama Nel mare ci sono i coccodrilli, che forse qualcuno di voi avrà già sentito. E questo è il suo 6° libro, si chiama Anime Scarse, ed è un bel libro per ragazzi. Infatti una cosa di cui parleremo e che sarà interessante, che magari parleremo un'altra volta qui a Radio Rosbrera, è appunto l'idea di letteratura per ragazzi, o per quello che il marketing chiama, con uno strano ossimoro, giovani adulti. Ma vabbè, questo sarà argomento, sì, per le prossime volte.
Allora, dove vai? Che così intanto...
Al punto Einaudi, che è in corso di Porta Vigentina 36.
Va bene. Allora, grazie Jacopo, Radio Rosbrera. Ciao.